Radio Grad, la radio libera e resistente.
E ben ritrovate, ritrovati sul megafono quotidiano a cura della redazione pisana di Lotta Continua. E l'argomento che trattiamo oggi è un argomento sempre attuale, quello delle morti sul lavoro. Dal 1 gennaio 2023 a metà agosto i morti sul lavoro erano circa 700, a metà settembre siamo già arrivati a 800 circa. Ci sono 74 minori uccisi sul lavoro fra il 2017 e il 2021 e ci sono circa 4.000 in più decessi sul lavoro negli ultimi anni e circa 4 milioni di casi con lesioni, ferite e traumi. E ci sono milioni di lavoratori che hanno subito schiacciamenti, tagli, urti, cadute. Nel 2022 si registrano circa 1.090 morti, oltre 3 morti al giorno, secondo le denunce di infortunio mortale all'INAIL, che sono dati ufficiali e quindi non possono essere smentiti. E ci sono però anche 300.000 casi di malattie professionali o croniche perché le mansioni usuranti, siano quelle dichiarate tali, siano anche quelle non ancora considerate usuranti, provocano dei gravi danni alla salute. C'è una proposta di legge promossa dall'USB, sulla quale, a sostegno della quale stanno raccogliendo firme in molte città d'Italia. E dicono che in ogni giorno ci sono oltre 3 lavoratori o lavoratrici che perdono la vita, è una vera e propria strage. E in Italia c'è ormai una cultura che vede nella salute, nella sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici una sorta di costo da abbattere, perché vengono considerate ormai le spese per la sicurezza delle spese in contrasto con invece quella che è stata la tendenza degli ultimi lustri, aumentare i profitti. E da lì la necessità di lanciare una proposta di legge per inserire nel codice penale il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro. Che l'introduzione di questo reato sarebbe probabilmente un deterrente contro chi specula sulle vite dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma al di là di queste considerazioni, bisogna soffermarsi sul fatto che molti incidenti sul lavoro siano riconducibili ad orari, a ritmi di lavoro ormai impossibili, alla precarietà che ormai domina nei rapporti di lavoro, ma anche a alcuni processi come l'esternalizzazione dei servizi, la carenza di personale addetto ai controlli, i tagli anche dei servizi pubblici, al trasporto pubblico e l'affievolimento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Perché a distanza di molti anni la figura degli RLS è diventata una figura spesso burocratica. Bisogna ammetterlo con onestà intellettuale. Se gli RLS, rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, nominati o eletti in luoghi di lavoro, diventano in subordine alle figure aziendali, al responsabile aziendale che si occupa di o al datore di lavoro, evidentemente i lavoratori hanno perso una figura che dovrebbe invece essere importante, vitale. Ma non ci possono essere RLS che si limitano soltanto alla firma dei documenti di valutazione del rischio e mai si muovono per la concreta applicazione delle normative di sicurezza. Non ci possono essere RLS privi di un potere contrattuale, come è accaduto oggi, come accade ormai da quando questa figura è stata introdotta, e che non hanno poi un potere effettivo e spesso sono figure anche mal sopportate dalle stesse rappresentanze sindacali unitarie, perché in qualche caso veramente eccezionale gli RLS si sono scontrati anche con i contratti di secondo livello, nei quali si aumentano i ritmi, si va in deroga ai contratti nazionali, si dilatano le ore di lavoro. E quindi alla fine si creano le basi per una condizione di insicurezza. E quando le RLS hanno preso posizione contro gli accordi di secondo livello, spesso sono stati richiamati all'ordine da quelle stesse organizzazioni che invece avrebbero dovuto appoggiarli, ma che non possono farlo perché i contratti di secondo livello, fortemente voluti dalle parti datoriali, permettono sgravi fiscali e vengono sovente presentati come delle grandi conquiste, quando invece sono una merce di scambio veramente iniqua. Aumento della produttività e del plusvalore in cambio di benefit. Nel corso degli anni la magistratura del lavoro si è espressa in maniera contraddittoria. Basti vedere gli incidenti in itinere, l'uso del mezzo proprio. Diventa con gli orari precari, con i tagli al trasporto pubblico, con la cosiddetta cancellazione dei rami secchi in ferrovia, ma anche negli autobus, spesso il ricorso al mezzo proprio è un'esigenza insopprimibile. Da alcune statistiche abbiamo scoperto che per chi ha degli orari flessibili, per chi entra presto in servizio, usare il mezzo pubblico e non il mezzo proprio, ammesso che ci sia la possibilità di farlo, determina rimanere 2 ore in più fuori da casa, e quindi si esce presto, molto presto, e si ritorna molto tardi. E questo è un fatto importante perché talvolta, proprio negli anni passati, l'utilizzo del mezzo proprio ha dato vita a alcune cause che hanno visto i lavoratori perdere perché avrebbero dovuto usare il mezzo pubblico. E allora dei lavoratori ci dicevano: ma se io avessi usato il mezzo pubblico cosa sarebbe accaduto? Invece di uscire alle 5 sarei uscito alle 4 di mattina, invece di rientrare alle 6 di pomeriggio rientro alle 7. E le statistiche, stiamo parlando delle statistiche anche europee, per esempio non riconoscono un incidente in itinere come causa di lavoro. E poi c'è anche chi, come Carlo Soricelli dell'Osservatorio Nazionale di Bologna, sulle morti sul lavoro, dice: io ho fondato questo osservatorio pochi giorni dopo la strage della ThyssenKrupp nel 2008 e registro i morti giorni per giorno. Ma mi rendo conto che ci sono anche molti lavoratori al nero che non risultano nelle statistiche. E quindi le morti, quelle statistiche che abbiamo dato all'inizio di questa trasmissione radio, si dimostrano in realtà inferiori alla realtà. Molti dicono mancano gli ispettori alla sicurezza. Sì, è vero, sono ridotti al lumicino, e tant'è vero che possono trascorrere 15 e anche più anni prima di un'ispezione in un cantiere. Evidentemente si è fatto in modo che proprio questo servizio pubblico di controllo e a garanzia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro venisse progressivamente indebolito e smantellato. Un po' come è accaduto con la medicina preventiva e con la medicina del lavoro. Quindi la salute e la sicurezza non possono essere demandate a considerazioni tecniche, ma a nostro avviso dovrebbero rientrare in una strategia sindacale complessiva all'insegna della conflittualità. Rilanciare ad esempio il settore pubblico e condizioni di vita, di lavoro non improntate alle logiche della flessibilità e del profitto ci sembrano risposte concrete, risposte reali, per non affidarsi a quella che alla vuota retorica o al mero cordoglio che si manifestano all'indomani di qualche infortunio sul lavoro. E anche la natura assolutamente simbolica, rituale, degli scioperi convocati all'indomani di una morte sul lavoro ci sembra che strida con un fatto incontrovertibile. In Italia ci sarebbero le condizioni, visti i numeri, per promuovere degli scioperi generali per riscrivere il testo 81 sulla salute, sicurezza e luoghi di lavoro, rafforzando il potere contrattuale degli RLS, ma soprattutto prevedendo non solo anche delle sanzioni, ma anche dei reati penali molto forti per chi viola le normative in materia di sicurezza. Ma le privatizzazioni, gli appalti al ribasso, la logica degli appalti e dei subappalti ha in qualche modo alimentato questa situazione. E ricordiamoci, ad esempio, che il reato di omicidio, come la proposta di legge dell'USB, è sicuramente una efficace forma per richiamare l'attenzione sui codici e sulle normative vigenti che hanno di fatto permesso più di una volta la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza. Qualcuno ci ha detto dovrebbe essere punito il datore di lavoro che viola le normative di sicurezza, ma dovrebbe essere anche punito il politico che vota in Parlamento delle norme che rendono sempre più flessibile e precario il lavoro e aumentano lo sfruttamento. Un saluto, da Federico Giusti e a risentirci su Radio Grad.